Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, oggi è martedì grasso oggi, ma martedì grasso, noi siamo di ritorno dal Carnevale Santificato e abbiamo pregato, abbiamo fatto la marcia, abbiamo fatto tante cose, però diciamo che questo Carnevale Santificato avrebbero dovuto farlo tutti i cristiani cattolici, apostolici, romani, però fedeli, amici di Padre Pio, quanta gente che va da Padre Pio, però andare da Padre Pio bisogna ascoltarlo Padre Pio, mica andare soltanto per dire sono stato da Padre Pio. Bene, comunque siccome il Carnevale Santificato è un atto di riparazione, noi iniziamo subito con la riparazione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa un mio Signore che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente. E vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e in tutti i tabernacoli del mondo, sacramentalmente. In riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Pensa un po'. Allora, martedì grasso, domani ceneri, che è come una doccia fredda, no? Ma ceneri è anche per ricordare che dovremmo pentirci dei nostri peccati e dire: Gesù mio, incenerisci i miei peccati, perché io non voglio incenerire in eterno, è vero, all'inferno, ma voglio andare in paradiso. E allora queste carnevalate, che diciamo non sono cosa da poco, sembra uno sfogo, come per dire, ecco, è carnevale per cui si può fare, ma qui è carnevale 365 giorni all'anno, pertanto come facciamo a dire che oggi è l'ultimo giorno di carnevale? Fosse vero, Signore, donaci l'ultimo giorno di carnevale, cioè che sia finita poi questo carnevale, no? Queste pagliacciate, tutte queste cose, ma se ti vesti in maschera durante il carnevale, sono maschere, diciamo così, fabbricate dagli uomini, ma quando tu da cristiano, cioè ti mascheri da cristiano e vivi da chi? Vivi da eretico, vivi da ateo, vivi da tutto ciò che cristiano non è, praticamente c'hai una maschera, ecco, e noi dobbiamo, per essere veri cristiani, dobbiamo rivestirci di Cristo, rinnegare noi stessi per seguire Cristo E invece vogliamo metterci la maschera del cristiano, no? Ma sotto c'è uno che non è cristiano, eh? Anche questo è vero, quanti sono i cristiani? Tu gli spieghi le cose, dici, io non l'ho mai sentite, ma tu dov'eri? Ma tu che Vangelo hai? Ma dove l'hai preso? Chi è che te l'ha dato? I testimoni di Geova, ma chi è che te l'ha dato? I protestanti, ma che Vangelo hai letto tu? Ma chi è che dai retta che cosa? Allora, non si cambi neanche uno iota, dice il Signore, qui addirittura cambiamo anche il Vangelo, Ma poi no, ma però anche, pensa, oggi mi sento dire da un amico che mi telefona, io non faccio nomi, vero, ma neanche della città dove è accaduto, allora pieno di gente, tutti che ascoltano, voi non dovete più preoccuparvi, non dovete essere... attenzione, no, questo non lo dice Claudio, adesso state attenti, questo qui l'ha detto un prete stimato, non è più problema, dice, Gesù ha già pagato tutto, state tranquilli, cantate pure, chiesa di Dio, popolo in festa, no, non dovete pensare, la sua misericordia ha risolto tutto, dice questo prete, no? Praticamente, in pratica è un prete, cos'è, filo eretico protestante, perché pensa un po' che San Paolo dice, ecco, che a noi viene fatto un dono, ecco, quello di completare nella nostra vita, vero? Ecco, quello che manca alla passione di Cristo, no? Per cui dice no, noi è già tutto pagato. Allora ho capito, Padre Pio praticamente che cosa è venuto a fare? Ma l'hanno vestito da frate stigmatizzato che non serve neanche perché è già tutto pagato, ma siamo impazziti, la gente crede a queste balle, crede, ma poi addirittura questi che si vantano di avere lumi dallo Spirito Santo, sentite cosa mi tocca, mamma mia, cosa mi tocca sentire? Allora, è già tutto pagato, questi illuminati dallo Spirito Santo, dicono loro, infatti la gente li segue perché di qua sono persone carismatiche, bene, praticamente nel nome dello Spirito Santo dà della bugiarda alla sposa dello Spirito Santo, la quale fa vedere ai bambini le anime che vanno all'inferno. Ecco, lui dice che è già tutto pagato, state tranquilli perché dobbiamo vedere Gesù faccia a faccia, la Santissima Trinità, è già tutto a posto, è già tutto pagato, ha capito? E la gente è tutta contenta, felice, perché, scherzi, siamo certi di morire e andare dritti faccia a faccia alla Santissima Trinità, che bisogna vedere dove ci manda però poi, perché come si fa a dire queste cose? Dando della bugiarda alla Madonna, ai pastorelli e a Padre Pio, vero? Che dice va all'inferno se non vuoi cambiare vita, no? Capite, no? Questo dice che hanno tutti quanti, e la gente ci va folle, immense. Invece quando parla qualcuno che dice la verità, no, ma quello lì è un po' esagerato, ma poi le cose sono cambiate, adesso anche, diciamo... gli altolocati della Chiesa fanno discorsi del genere, per cui ci deve essere qualcosa che cambi. In fin dei conti Gesù Cristo se è morto, lui praticamente ha pagato tutto, no? E allora noi possiamo peccare tranquillamente, come dice Martin Lutero, peccate molto, perché praticamente è già tutto pagato, così voi in paradiso direte, tu non ci arrivi per il paradiso, guarda, lui che dice queste cose, il paradiso è all'inferno, pensa un po'. Allora, dice, perché voi in paradiso darete gloria a Dio più di tutti gli altri, perché avete peccato più di tutti, perché lui ha pagato tutto, no? E la gente ignorante, perché bisogna dargli il titolo che si merita, ignorante, ci crede, vero? Contenta, e poi diffonde questi errori dottrinali, queste verità calpestate ad amici, parenti, conoscenti, perché l'ha detto Tizio e la gente ci crede, mamma mia, Meno male che uno che era presente mi ha telefonato e dice: Claudio, ma secondo te funziona sta cosa? Dice: io sono rimasto turbato da questo discorso, ma erano tutti contenti, ero l'unico turbato, ero io. Allora mi chiama per domandarmi se questa cosa è realmente vera o è sbagliata. E dico, e gliel'ho spiegata come ve l'ho spiegata voi, capito? Allora la gente va là, ma che bello, cantiamo, vogliamoci bene, abbracciamoci, massaggiamoci pure la schiena, ecco, ecco perché, per dire auguri, poi diciamo felici noi, vero, di essere ingannati. Tu pensa, Anna, mai visto te questi qua che si abbracciano e si massaggiano la schiena, no?
Come
se portassero la croce, no? Ma tu capisci, no? Ecco, allora era pieno di gente, tutti felici. Io, dice, sono andato perché sono stato invitato ad ascoltare, e dice, però io sono rimasto turbato, ma cosa sta dicendo questo qua? Ma cosa sta dicendo? Ma no, a me non risulta, però è molto stimato questo qua, capito? È molto stimato. Ma difatti, ma diciamo, quelli che non vogliono convertirsi, diciamo che stimano molto quelli che gli dicono che non c'è problema, perché in pratica è già tutto pagato. Ah, io quello aspettavo, uno di questi qua, capite? Mamma mia, che cose terribili, no? Tu pensa, no? Nel nome dello Spirito Santo, che verità, vi dico le bugie, vi dico le eresie, vi dico le falsità, vi dico i cambiamenti delle parole, no? Riferendosi a Santa Faustina, poi, no? Che dice, vedo, allora, perché non legge tutto a Santa Faustina? Dice, la strada stretta porta al paradiso, e dice, vedo, allora, vede Santa Faustina, no? Allora, la strada stretta, dice, vedo poca gente che passa di là, dice, tra lacrime, sangue, sofferenze, e questi vanno in paradiso, questo sentiero stretto. Poi vedo una via larga, Santa Faustina, capite, misericordia, vedo una via larga tutta piena di fiori, la gente che balla, che canta, carnevale, 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 festa, aiuto a tutti quanti. Ma dice, ma guarda te, quelli lì che contenti che sono, come quelli che vanno ad ascoltare questi eretici, E dice, guarda dove va tutta sta gente, ma dove va tutta sta gente? Vedo, guardo, il Signore mi accompagna, mi fa vedere dove vanno a finire. Dice, alla fine di questa strada larga di festaioli, danzanti, c'è il baratro, tutti all'inferno. E allora dico, questi qua come fanno a citare, diciamo, Gesù misericordioso, Santa Faustina, e poi leggono una cosa, la interpretano alla rovescia, e non leggono tutti, non leggono tutto. Questo qui è la carnevalata ecclesiastica, capite? Ecco. E mi spiace, Anna, di aver introdotto questo, ma siccome siamo a carnevale, dico, questa è una carnevalata.
Sì.
Ma la gente ci crede, però, capite? Tutta contenta, dice questo amico mio, dice, io vedo sta gente che si guardavano sorridenti, tutti felici, dice, che belle notizie, non le avevamo mai sentite. Ma meno male che fino adesso non le avete sentite, è una disgrazia che oggi le avete sentite e ci credete, quella è la disgrazia, no? Pensa un po' ai falsi profeti, no? Difatti dicono sempre, cioè Lucifero, là, il demonio, a Eva non gli ha detto che Dio non esiste, no? Non gli ha mica detto Dio non esiste. Gli ha detto che il Signore vi ha proibito di non toccare, di non mangiare quella mela, perché sennò diventerete come Lui. Pertanto, vedi, ammette la presenza di Dio, ma diciamo che falsifica la realtà, cioè la verità di Dio, è vero? Ecco, e così anche lì tirano fuori la divina misericordia per dire una cosa che è falsa, è il contrario della verità praticamente. Queste sono carnevalate, diciamo, ecclesiastiche, le carnevalate ecclesiastiche, ma possibile che, a parte che se tu pensi, che adesso magari uno si veste a carnevale, non so, si veste magari da suora o da frate, lo dico, si veste da suora o da frate a carnevale, come per dire che i frati che si vestono da frati sono ridicoli, no? Perché è una carnevalata, capito? Allora non si veste più nessuno. Si vestivano da preti con tutti quei bei bottoni, vero? La pazienza la chiamavano, no? Adesso a carnevale uno può vestirsi da prete, no? Per dire che è una carnevalata vestirsi da prete, no? E allora, vedete, il demonio ci porta a passeggio tranquillamente e noi non ci rendiamo conto che siamo presi per i fondelli, diciamo così, ecco, come termine volgare. E va bene, Anna, per cui Dio è verità assoluta. Quando uno nel nome di Dio falsifica la verità, ma chi è? È un Giuda, è un traditore, con un bacio, con una parola tu mi tradisci? E poiché sei un mio ministro, è vero? Ecco, con le parole false mi tradisci che io sono verità? Pensa a quanti Giuda circolano, ma vestiti nel senso che si rivestono di un manto che è carnevalesco perché non corrisponde alla verità. E vabbè, Anna, scusa questo intermezzo, vero? Questo intermezzo che siccome mi ha telefonato questo amico e dice: Claudio, io sono turbato per quello che ho sentito, per quello che ho visto, tutte queste persone che erano tutte felici di aver sentito queste eresie.
Ma sono di moda, cioè le senti frequentemente queste affermazioni, sì. Veramente sì. Si ripetono ormai, sono all'ordine del giorno. Sì,
sì. Sì. Sì, sì. E se tu dici il contrario,
sì, sì.
Ma sei tu l'eretico,
sì,
eh?
Ti guardano, eh? Sì, ti guardano in malo modo.
Sì. Ah, benedetto, benedetti, poveri noi, mamma mia. E va bene, allora, meno male che abbiamo il libro del Siracide e che al canto dell'ingresso dice: il Signore è mio sostegno, mi ha liberato e mi ha portato al largo da questi qua, largo, al largo di questi qua, via, alla larga, è stato lui la mia salvezza perché mi vuole bene, per cui mi ha detto: stai attento ai falsi profeti, stai attento, guardatevi dai falsi profeti, guardatevi. Sì, ma uno dice: io non ci vedo. Allora dici pure, Anna.
Sì. Come si evince da questo passo del Siracide? Culto divino e morale sono strettamente correlati. L'osservanza dei comandamenti ha una grande importanza e vale agli occhi del Signore quanto molte offerte. Parimenti, chi ha una condotta ingiusta e malvagia, ossia peccaminosa, rende vana la propria offerta, presentandosi dinanzi al Signore a mani vuote. Se vogliamo dunque che ciò che offriamo al Signore gli sia gradito, dobbiamo vivere nella sua grazia, tendendo alla santità, osservando la sua legge e compiendo opere meritorie per il cielo. Dal libro del Siracide: chi osserva la legge vale quante molte offerte, chi adempie i comandamenti offre un sacrificio che salva, chi ricambia un favore offre fior di farina, chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode. Cosa gradita al Signore tenersi lontano dalla malvagità, sacrificio di espiazione e tenersi lontano dall'ingiustizia. Non presentarti a mani vuote davanti al Signore, perché tutto questo è comandato. L'offerta del giusto arricchisce l'altare. Il suo profumo sale davanti all'Altissimo. Il sacrificio dell'uomo giusto è gradito. Il suo ricordo non sarà dimenticato. Glorifica il Signore con occhio contento e non essere avaro nelle primizie delle tue mani. In ogni offerta mostra lieto il tuo volto. Con gioia consacra la tua decima. Dà all'Altissimo secondo il dono da Lui ricevuto e con occhio contento, secondo la tua possibilità, perché il Signore è uno che ripaga e ti restituirà 7 volte tanto. Non corromperlo con doni, perché non li accetterà, e non confidare in un sacrificio ingiusto, perché il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone.
Allora, tu pensa che ieri, per esempio, sempre tratto dallo stesso libro del Siracide, a chi si pente Dio offre il ritorno, conforta quelli che hanno perduto la speranza e li rende partecipi della sorte dei giusti. Ritorna al Signore, abbandona il peccato, prega davanti a Lui e riduci gli ostacoli. Volgiti all'Altissimo e allontanati dall'ingiustizia. Devi odiare fortemente ciò che Lui detesta. Allora, ieri, appunto, diceva così, che il Signore chiaramente non vuole la morte del peccatore, ma che si converta. Allora, questa parola converta, non so la gente che come la interpreta, la conversione, cos'è? È una parola troppo usata, ma poco intesa, no? Perché conversione. Allora, tu vai in banca, vero? Vai in banca e presenti, diciamo, 100 euro e dice: vorrei convertirli in dollari. Cosa succede? Che l'euro non è più euro perché ti danno dei dollari, per cui tu non sei più quello di prima, sei un convertito, diciamo, che da euro diventi dollaro. Vuol dire che da persona che detesta la verità, apprezza la verità, piange i propri peccati per aver detestato, per essersi allontanato dalla verità. E allora il Signore, diciamo, guarda a queste persone che si pentono, vero? Che va in cerca della pecorella smarrita e, diciamo, l'accoglie, la prende in braccio, gli fa sentire tutto il suo amore. Ma perché? Perché sente che quella pecorella, quell'agnello, gridava dai dolori perché era impigliata tra le spine del peccato, è stata liberata, no? Però questa non poteva cantare di gioia tra le spine e dire: ah, che bello, sono qua piena di spine, sto benissimo, lasciatemi qua. Questo è uno che non si vuol convertire, che non si converte e che, se crede di essere convertito, vuol dire che proprio ha la testa che non gli funziona, perché il convertito è liberato da tutto ciò, vero? Ecco, viene liberato dal Signore che ti toglie di là se tu piangi i tuoi peccati. Infatti, beati quelli che piangono, sapete cosa vuol dire? Perché uno ascolta per tutta la vita: beati quelli che piangono, ma dice: ma com'è possibile che siano beati quelli che piangono? Io non, come fa Gesù a dire queste cose? Beati quelli che piangono, non sono mica beati quelli che piangono. Sì che sono beati, perché tu non hai capito cosa intende Gesù. Dice: beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Allora, Gesù Cristo ha pianto su Gerusalemme? Più beato di lui, ma perché ha pianto su Gerusalemme? Perché dice: oh Gerusalemme, Gerusalemme, ecco, tu sarai distrutta, ecco, a causa dei tuoi peccati, perché è venuto a te il Salvatore e tu l'hai rifiutato. Per cui Gesù ha pianto, la Madonna piange, ma allora, ma com'è sta storia? Cioè, loro, cioè, l'Immacolata, senza peccato, piange. Gesù, Salvatore, piange e tu, disgraziato, che pecchi e offendi Dio, canti. No, dico, ma ti rendi conto che il nemico ti ha ubriacato? Come fai a cantare, no? Allora, questo qui era il Siracide, naturalmente, di ieri, ma vediamo quello di oggi adesso, no? Perché noi meditiamo quello di oggi, ma volevo fare riferimento a quello di ieri come inizio, perché diceva così. Infatti dice: chi osserva la legge vale Quante molte offerte. Allora, tu puoi fare tutte le offerte che ti pare, no? Ma se non osservi la legge, sei un ribelle alla mia legge, capito? E ribelle alla mia legge chi è stato? È stato prima Lucifero e tutti i suoi compagni, Adamo ed Eva, che avete visto cosa hanno combinato, stiamo patendo, ecco, proprio la ribellione alla legge di Dio, no? Ecco, chi osserva la legge vale quante molte offerte. Allora dici, ma io però quando davanti alla chiesa trovo le persone, così io gli do, diciamo, un euro a testa, no? Per cui mi sento bene, ma che bene che mi sento, perché ho fatto l'offerta, ecco, a questi qui che mi hanno chiesto i soldi. E poi tu non osservi la legge, no? Guarda, t'attento, vedi che sei ingannato anche su questo, perché se tu non dessi un euro o mezzo euro, che ne so, a tutte queste persone qua, ma osservassi la legge, questo vale più di quello, dice il Signore, no? Chi adempie i comandamenti offre un sacrificio che salva, cioè vivere nella legge di Dio talvolta è un sacrificio, perché mentre tutti fanno certe cose, tu no, tu non le fai perché la legge di Dio non le consente, no? Per cui sei additato come una persona strana, ecco, sei considerato un esagerato, sei considerato, hai tutti i difetti, li hai tu, perché non ti sei adeguato alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio, pertanto, ecco, sei considerato una persona fuori dai tempi, capito? Chi adempi i comandamenti offre un sacrificio che salva. Allora tu praticamente devi sopportare anche tutte queste persone che ti giudicano male, che quando danno il segno della pace magari la danno a tutti meno che a te, perché tu sei una persona un po' strana. A me è capitato questo, Allora, chi ricambia un favore offre fior di farina, chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode, ecco, ma l'elemosina praticamente si dà a coloro che sono effettivamente poveri, mica a quelli che vengono qua per sfruttare una situazione, no? Perché se per venire qua hanno speso 5.000 euro, diciamo, se stavano a casa loro avrebbero 5.000 euro. Ecco, invece sono venuti qua perché gli hanno fatto credere che tanto qui si vive a sbaffo, diciamo, si può vivere senza lavorare, senza far fatica, perché tutti ti danno aiuto. Cosa gradita al Signore? Tenersi lontano dalla malvagità, sacrificio di espiazione, tenersi lontano dall'ingiustizia. Allora, dunque, l'ingiustizia che cos'è? Diciamo, è la malvagità che roba è? Cioè, è fare il contrario di quello che il Signore, diciamo, ti dice di fare. Dice, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, per esempio, no? Ecco, allora, stai lontano dalla malvagità. Ma, per esempio, tutti quelli che hanno votato per l'aborto, per il divorzio, secondo te, non sono dei malvagi? Quando io l'ho detto, tu, quando c'è stato il referendum sull'aborto, che cosa hai votato? Dice, ho votato, dice, ho fatto la croce sul sì dell'aborto. Ah, e a tutt'oggi non sei ancora pentito di averlo fatto? Beh, veramente adesso magari non lo farei più. Ma tu hai confessato che con il tuo voto hai fatto passare una legge malvagia, una legge che permette di ammazzare i propri fratelli, per cui dai l'elemosina allo sbarcato e hai firmato perché muoia uno che doveva sbarcare su questo mondo, nella tua patria, magari nella tua famiglia, e tu l'hai annegato, nel senso che l'hai fatto fuori perché non hai permesso che nasca. E allora dico, ma vedi che sei sciocco, no? Cioè, ti senti, vedi il demonio come ti inganna, no? Ti senti buono perché fai l'offerta a uno sbarcato clandestino, no? Che viene qua a far niente, no? E poi hai votato per ammazzare tuo figlio, ma secondo te non è una malvagità questa? Dovevi far sbarcare tuo figlio a casa tua, ecco, nel tuo grembo, nella tua casa, ecco, e diciamo il Signore guarda quello, dice guarda questa qua, si sente anche bene, si sente, perché dice io faccio l'elemosina, e non hai fatto l'elemosina della vita a tuo figlio che avevi nel grembo, no? Allora, malvagio, ecco, sacrificio di espiazione e tenersi lontano dall'ingiustizia, perché ammazzare il prossimo è giustizia. Perché se dice nessuno separi ciò che Dio ha unito, secondo te è un atto di giustizia votare perché, ecco, si permetta o si conceda il contrario di quello che Dio dice? I due diventeranno una cosa sola, una carne sola. Allora, nessuno separi ciò che Dio ha unito, bene? Allora, tu sei un ingiusto e mai ti sei confessato né di aver votato per l'aborto e neanche di aver votato per il divorzio, e mai l'hai confessato? Ma sai, Padre Pio cosa diceva? Ah, tu hai votato, tu hai permesso, hai detto a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Tu hai gridato a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Perché ogni volta che accogliete uno di questi piccoli nel mio nome, accogliete me. Ogni volta che condannate a morte uno di questi piccoli, condannate a morte me. Per cui tu che hai gridato a morte Gesù Cristo, libero Barabba, adesso vieni qua a fare la finta cristiana, vestita da cristiana carnevalesca, perché in pratica dentro c'è una cristiana che non è cattolica, non è ribelle alla legge di Dio, tenersi lontano, ecco, dall'ingiustizia. Non presentarti a mani vuote davanti al Signore, perché tutto questo è comandato. È un atto di gratitudine, cioè tu hai avuto tutto e non vuoi dare nulla. Ecco, offrite per San Pono, Fatima, no? Dice, volete voi offrirvi in sacrificio, vero? Per la salvezza delle anime? Sì, lo vogliamo, tre bambini, no? E tu che ti lamenti sempre che hai male ai calli, che hai male alla schiena, che c'hai... che ne so io, l'artrite deformante, le mani che si rattrappiscono, e c'è il figlio che non capisce, che è lontano, che convive, ma tu che cosa hai fatto per far crescere dritta quella pianta? I figli dei vostri figli non avranno lacrime per piangere le colpe dei propri genitori che non confessano. I propri genitori che non confessano le loro colpe, capito? E a causa delle loro colpe i figli dovranno piangere, non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Padre Pio, l'offerta del giusto arricchisce l'altare e il suo profumo sale davanti all'Altissimo, l'offerta del giusto. Per cui tu l'offerta che fai, se sei un ingiusto, perché... vuoi trasformare la parola di Dio, vuoi trasformare la legge di Dio, tu non sei giusto, sei esattamente il contrario, per cui non arricchisci l'altare, ma addirittura lo profani con la tua offerta. Ecco, il sacrificio dell'uomo giusto è gradito, il suo ricordo non sarà dimenticato, ma il giusto è uno che vive secondo giustizia, e la giustizia è Dio che dà le regole, e se tu le osservi sei giusto. Glorifica il Signore con occhio contento. Ecco, pertanto vedete tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto, dice, tutto quello che pago di qua non lo devo pagare di là. Non essere avaro nelle primizie delle tue mani. Allora, le primizie, dunque Caino, diciamo che ha ammazzato Abele perché offriva le primizie, ma tu quando ti svegli la mattina, dunque qual è la primizia tua, come ti alzi dal letto, che cosa fai? Ah, dice, mi bevo il caffè. No, come ti alzi dal letto, ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte, ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, e per la tua maggior gloria preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me, con tutti i miei cari, amen. Signore, fa che io non durante questa giornata ti glorifichi con la mia vita, ecco, non sia mai che io ti offenda. Allora, le primizie. Quelle sono le primizie? Ma che primizie vuoi dare tu? Cioè, come mi sveglio, la primizia è dare lode e gloria al Signore che mi ha conservato e mi ha dato un altro giorno. Pensate un po', mi telefona un amico, dice: Claudio, non posso venire nel pellegrinaggio, perché mio suocero, dice, proprio questa mattina andava in bicicletta, si vede che ha fatto forse una mossa sbagliata, è stato travolto da una macchina, per cui devo stare ai funerali. Dice: non sai né il giorno né l'ora, cioè 2 giorni prima mi ha detto vengo, 2 giorni dopo non posso venire, mio suocero è stato travolto dalla macchina, è morto. Non sapete né il giorno né l'ora. In ogni offerta mostra lieto il tuo volto, con gioia consacra la tua decima. Cioè, anche quando tu offri un sacrificio, nel senso, oggi sono stato umiliato più volte. Allora, Signore, ti offro questa umiliazione in espiazione dei miei peccati di presunzione, di amor proprio, di compiacenza, di ambizione, di vanagloria, di ostinazione, di orgoglio, naturalmente, eccetera. Signore, ci sono rimasto male, ma meditando e pensando che nulla accade senza che tu lo permetta, tu mi hai dato una specie di gettone, diremmo così, di presenza, e ti dico: guarda, ti offro l'opportunità di pagare qui con qualche umiliazione ciò che, se vai in purgatorio, vieni più fuori, no? Per cui tu devi dire: Signore, ma come sei tenero, ma le inventi tutte perché mi vuoi abbracciare al più presto, per cui mi dai tante occasioni per raggiungerti, per non ritardare l'incontro mio con te, per cui ti ringrazio, ogni offerta sia lieto il tuo volto, con gioia consacra la tua decima. Dà all'Altissimo secondo il dono da Lui ricevuto e con occhio contento secondo la tua possibilità, perché il Signore è uno che ripaga e ti restituirà 7 volte tanto. Vedi, tu dai 1, Lui ti dà 7. Ecco, se tu vai in banca e dici: io vorrei mettere qua 1.000 euro, no? Quanto si riceve di interessi? Niente, zero, dice, anzi devi pagare le tasse, no? Allora, e invece il Signore dà 7 volte tanto, cioè tu metti 1.000 e Lui ti dà 7.000, pensa un po', no? Che interessi, il Signore è grande nell'amore, ricco di misericordia. Allora, dà l'Altissimo secondo, ecco, con occhio contento, perché alla fine quello che tu hai è sempre per grazia di Dio, perché se tu non ci fossi, cioè il figlio che tu hai abortito non ha potuto guadagnare qualche cosa, perché l'hai fatto fuori prima che nasca, tu sei qua vivo e puoi donare al Signore e dire: tutto quello che ho, Signore, è tuo, perché tu hai permesso, mi hai dato l'intelligenza, mi hai dato le occasioni per guadagnare qualche cosa, però tu hai dato e tu puoi anche togliere, per cui domani mattina può darsi che io perda tutto, no? Però Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Chi ha letto Giobbe, queste cose qui, chissà quante volte l'ha sentite: Dio ha dato, Dio ha tolto. Allora trovo una persona e mi dice: abbiamo avuto un dissesto finanziario, avevamo un sacco di beni, abbiamo perso tutto. E allora qui siamo tutti in crisi, perché eravamo abituati a vivere da gran signori, adesso praticamente ci tocca vivere una vita che non era la nostra. Ma Dio ha dato e Dio ha tolto, benedetto il nome del Signore. Tu andavi all'inferno con tutti quei beni perché li hai usati male. Allora, i beni usati male. Allora, non corromperlo con doni perché non li accetterà, e non confidare in un sacrificio ingiusto perché il Signore giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Cioè, non credere di corromperlo. Allora io cosa faccio? Devo trovare qualcuno che firmi, ecco, devo corrompere qualcuno, ma il Signore non si fa corrompere da nessuno. Allora la giustizia, bisogna vivere nella giustizia, ecco, e allontanarsi, fuggire da tutto ciò che è ingiusto. Bene, Anna, cosa facciamo? Chiediamo una pausa musicale?
Certamente, sì.
Sì. Pensa il sir acide.
Che bella.
Allora.
Mia, sì. Bene, allora tra poco ci ritroviamo dopo una breve pausa
sì.
musicale, grazie.
Ave Maria, tra poco. Bene, Anna,
eccoci.
Possiamo ricominciare,
sì,
vero?
Volentieri.
Allora, facciamo intanto il Santo Vangelo, poi vediamo se c'è tempo, possiamo fare qualcos'altro, no? Ma io penso al Carnevale, capito? La Carnevalata 365 giorno e notte, no? E poi anche diciamo queste carnevalate dove praticamente, prima l'ho detto, no, che tu vai in chiesa e ti tocca sentire delle cose che non sono vere, no, delle carnevalate anche, mamma mia, vabbè, sì.
Non dovrebbe accadere, sì, per le strade.
Lo so, ma oggi accade tutto.
Oggi è tutto. Ecco, a San Pietro, che quasi a voler consolare il Maestro Divino del dolore provato per il rifiuto del giovane ricco a seguirlo più da vicino, gli fa osservare che i discepoli hanno lasciato tutto per lui. Gesù promette non soltanto la vita eterna, ma una ricompensa già in questa vita, garantendo loro il centuplo in fratelli, sorelle e madri, e la sua amorosa assistenza anche dal punto di vista materiale. E quanto si concretizza in modo particolare con la vita religiosa e sacerdotale, in cui si rinuncia totalmente ai beni materiali e agli affetti più cari per amore di Cristo. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case, fratelli, e sorelle, e madri, e figli, e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi».
Sì, pensa Anna, infatti se tu c'hai sorella, se tu c'hai più fratelli, no? Ma mica, non è mica roba tua, vero? Te li ha dati il Signore.
Certo.
Tu praticamente se lasci qualcosa, quello che lasci non è neanche roba tua, perché non l'hai mica creata tu, no? Pertanto tu lasci una cosa che non è tua per amore di colui che ha creato anche le cose che tu hai lasciato, al dir la verità, no? Cioè no, noi non ci pensiamo, no? Quello è mio, intestato a me, no? Ma me l'ha dato il Signore, me l'ha dato l'intelligenza, chi te l'ha data, no? La prudenza, chi te l'ha data? Il Signore. Allora, tu hai fatto qualche cosa, ma con i doni del Signore. Ecco, pertanto tu lasci al Signore le cose che sono sue, ecco, te le ha prestate, non, tu non puoi appropriarti di cose che non sono tue perché non le hai create tu, a dir la verità, no? Pertanto hai lasciato questo, quello e quell'altro, ma alla fine non è niente di tuo, a dir la verità.
Certo.
Comunque Anna, leggi pure, perché vedi, no, dico, ma bisogna, guardate... Ascolto con gioia, no? Ascolto. Dunque c'è l'ufficio delle letture, no? C'è la liturgia delle ore, no? Allora diciamo che tu la puoi recitare, leggerla, puoi anche ascoltarla e seguirla, no? E allora dico, questo è il giornale quotidiano, no? Non i giornali che vendono i giornalai. Io ascolto le notizie, vero, che vengono dal cielo, ecco, il giornale di Dio, ed è una meraviglia, ma cosa vuol leggere? Quello che dicono gli uomini, no? Se quelli sono di un partito, parleranno sempre male del partito contrario, no? E tu ci credi, per cui ti metti a gridare anche tu a morte Gesù Cristo e libero Barabba, perché tutti quanti gridano così, E invece leggi la parola di Dio, ascolti la parola di Dio, dici, ma che meraviglia, senti, è proprio così, è vero, che bello ascoltare tutti i giorni la parola del Signore, altro che TG, vero? Non il telegiornale, il telegesù, TG, vero? TGesù, telegesù, Gesù parla, Signore. Che il tuo servo ti ascolta, sono stufo di ascoltare gli uomini falsi che dicono quello che gli conviene dire ma non dicono la verità. Anna, scusami, si vede che il carnevale è santificato, probabilmente Padre Pio mi ha messo la carica, ma devo darmi una calmata. Fai tu che io sto zitto, adesso basta. Adesso basta, non dico più niente.
Gesù rivolse uno sguardo di particolare amore ed attenzione ad un giovane che gli si presentò per domandargli che cosa avesse dovuto fare per acquistare la vita eterna. Non dimentichiamo che Gesù Cristo era Dio e come tale aveva tutto presente. Le sue parole non erano mai ristrette in una visuale limitata e riguardavano i secoli. Diremmo quasi, se Gesù non avesse avuto il cuore tutto pieno di amore per la gioventù di tutti i secoli, non avrebbe manifestato una particolare benevolenza ad un giovane che veniva a lui più con una velleità di perfezione che con una vera volontà di essere santo. Quel giovane, infatti, venne a lui correndo e manifestando così l'entusiasmo dal quale era stato preso, si genuflette innanzi a Gesù, perché era come affascinato da quel volto divino. Corse e nell'avvicinarsi e vederlo così sorridente, si entusiasmò della sua divina bellezza e bontà e lo chiamò buono. Maestro buono, che farò io per acquistare la vita eterna? Forse da lontano aveva visto con quanto amore aveva accolto i fanciulli ed era rimasto conquiso da quella bontà così insolita agli arcigni farisei. Gesù volle fargli riflettere che quella bontà non era un tratto di gentilezza umana, ma scaturiva dalla divina bontà che diffonde la misericordia e la grazia, e soggiunse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono fuori di Dio solo». Egli poi continuava ad aver presenti i secoli futuri, i tristi secoli della profanazione dell'infanzia e della gioventù, e volle proclamare contro i falsi padri e i falsi amici dei giovani che Dio solo è buono, Dio solo può attrarre con la sua bontà, e che la pretesa paternità dei tiranni verso i giovani è solo un inganno per accalappiarli. I giovani come questo del Vangelo corrono perché sono dominati dall'impeto dell'entusiasmo, genuflettono perché hanno una dedizione piena nel loro entusiasmo e riguardano come buoni quelli che li attraggono perché sono dominati dalla bontà ed anche dalla bellezza. Gesù volle dire che solo la bontà e la bellezza di Dio dovevano dominarli e che essi non potevano avere aspirazioni fantastiche, ma dovevano avere come unica guida la legge di Dio. Per questo soggiunse: tu sai i comandamenti, non commettere adulterio, non ammazzare, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Dunque è assurdo che vi siano altri decaloghi. È empio e nello stesso tempo ridicolo che un uomo di partito ardisca a imporre i suoi precetti. La gioventù non può essere educata che nella legge di Dio, e se una qualunque altra legge prescinde da questa, serve solo a confonderla e a corromperla. Forse il giovane del Vangelo, entusiasmato della bontà di Gesù, tratto da un desiderio confuso di misticismo e di perfezione fantastica, come i giovani nei loro impeti generosi, immaginò di sentire da Gesù precetti nuovi e regole complesse di vita spirituale. Perciò provò un certo disinganno alla risposta che ebbe e soggiunse, non senza una punta di compiacenza, che quelle cose le aveva osservate fin dalla sua prima giovinezza. Il Redentore, a questa confessione di fedeltà alla legge, guardò con tenerezza il giovane e lo amò. Forse gli manifestò questo amore abbracciandolo o ponendogli la mano sul capo. Certo, gli diede segni di particolare bontà. Ma non conosceva Gesù che quel giovane era già un osservante della legge, e allora perché gliela ricordò? Non sapeva che non avrebbe aderito al suo invito di maggiore perfezione. E allora perché lo invitò? Lo guardò e lo amò. Eppure, proprio allora quel giovane stava per abbandonarlo pieno di scoraggiamento. Sembrano tutte oscurità insolubili, eppure non lo sono, se si riflette i pensieri profondi del Redentore. Egli parlava prima di tutto ai giovani, più che a quel giovane, e volle affermare solennemente il dovere che essi hanno di porre come base della loro vita la legge di Dio. Volle provocare dal giovane una confessione di piena osservanza, per mostrare ai giovani tutti che non è affatto impossibile alla loro età di custodire tutti i comandamenti di Dio. Sapeva che il suo invito ad una maggiore perfezione non sarebbe stato accolto, ma lo fece lo stesso, perché la sua misericordia non cessa di chiamarci, sol perché gli siamo ingrati. Egli si rivolse inoltre allora ai giovani ricchi, ai quali la vita sembra sorridere con maggiori attrattive, e mostrò anche ad essi la via dell'eroismo. La loro condizione di privilegio temporale non può giustificare in loro una minorazione spirituale, ed essi possono benissimo giungere alla vetta dell'eroismo, lasciare tutto, darlo ai poveri, e spogli dei beni temporali, cercare quelli eterni. Così hanno fatto nella Chiesa moltissimi santi. e l'invito di Gesù non è rimasto inutile. Il giovane al quale parlò se ne andò rattristato e sconsolato. Ma tanti giovani ai quali indirettamente si rivolse hanno accolto a migliaia il suo invito. E la Chiesa è popolata sempre di poveri volontari che scelgono Dio solo per la loro porzione e per la loro eredità. Il giovane che parlava con Gesù aveva molti possedimenti. Non era semplicemente un ricco, ma un proprietario, e perciò era impigliato in mille affari e preoccupazioni temporali. Per ascendere veramente ad una grande perfezione, avrebbe dovuto liberarsene, perché è quasi impossibile badare alle cose celesti tra gli assilli di quelle temporali. L'esortazione di Gesù Cristo non era per lui un invito all'eroismo, ma diremmo un invito alla logica ed anche alla vera tranquillità. Era logico lasciare tutto per conquistare Dio, ed era fonte di pace liberarsi dal peso delle cose terrene. Ad ogni modo, quando egli ascoltò che per essere perfetto doveva lasciare tutto, si sentì come ricadere nel campo della realtà e per reazione psicologica si sentì più attratto ai suoi beni. Questo tumulto di sentimenti dovette agitarsi nel cuore del giovane le parole di Gesù, e per questo si rattristò. Egli poi se ne andò sconsolato, perché vedeva impossibile andare appresso a Gesù, dati gli affari che aveva da sbrigare nei suoi possedimenti. Aveva concepito una profonda simpatia per lui, ed il pensare di non poterlo seguire lo sconsolò e se ne andò triste. Gesù Cristo vide in quel gesto tutta una storia, e con il suo sguardo divino vide passare in quel giovane le generazioni dei ricchi del mondo che avrebbero ripetuto il suo gesto. In quel momento quel poveretto era una rappresentanza ed una figura di quelli che si impigliano nelle cose della terra. E perciò Gesù esclamò: «E quanto è difficile che quelli che posseggono ricchezze entrino nel regno di Dio!» I discepoli rimasero stupiti per le sue parole, non tanto per il loro significato spirituale che non approfondivano, ma perché le credettero un assurdo. Persuasi infatti che il regno di Dio, ossia il regno del Messia, dovesse essere un regno visibile e temporale, sembrava ad essi logico e naturale che i primi a farne parte dovessero essere i ricchi e i grandi del mondo. Anzi, sembrava loro che il reclutarne uno nelle loro fila dovesse essere un grande vantaggio, sperando nell'aiuto che le sue ricchezze avrebbero potuto dare allo sviluppo dell'opera loro. E questo, infatti, il punto debole di quelli che compiono qualche opera santa. È la breccia per la quale penetra nel cuore la fiducia umana e per la quale sfugge la piena fiducia che bisogna avere in Dio. Per questo Gesù soggiunse pieno di affetto, compatendo alla loro debolezza e pieno di dolore, considerando la loro mancanza di fede. Figliolini, quanto è difficile che entrino nel regno dei cieli quelli che confidano nel denaro. In quella parola di tenerezza, figliolini, traspariva anche il dolore di Gesù per il giovane che si era allontanato. Egli guardava con maggior affetto paterno i suoi cari, perché allora gli ne era sfuggito uno ed il suo cuore pareva che se lo volesse stringere al petto per non farseli sfuggire. Che pena deve essere per il Redentore delle anime perdere un'anima! Che pena gli facciamo noi se non rispondiamo ai suoi inviti di amore! Nella risposta data agli apostoli, Gesù Cristo determinò che non intendeva parlare dei ricchi come tali, ma di quelli che confidavano nel denaro. Con questo volle disingannare i suoi cari nel loro pensiero occulto che un ricco sarebbe potuto essere un aiuto al loro apostolato, per mostrare ad essi le difficoltà, anzi, che le ricchezze potevano porre gravi difficoltà al regno di Dio, usò un proverbio che allora era comune per indicare una cosa impossibile. È più facile ad un cammello entrare per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Dicendo queste parole, gli penetrò i loro cuori e li illuminò. Fece loro intendere che il regno di Dio non era un semplice frastuono di apparenze, ma consisteva nel suo dominio paterno nelle anime. E perciò essi, passando da un concetto temporale ad uno spirituale, maggiormente si stupirono, pensando che era impossibile praticamente la salvezza dei ricchi, come avviene nelle anime non ancora formate. Essi passarono da un estremo all'altro e considerarono come impossibile la salvezza dei ricchi, allo stesso modo come avevano creduto un vantaggio averli nelle loro fila. Gesù Cristo corresse il loro pessimismo, esortandoli a confidare nella grazia di Dio, a cui nulla è impossibile. La salvezza è facile quando si confida negli aiuti celesti. È ardua quando l'anima si lascia attrarre e dominare dalle ricchezze. Le opere di bene fondate sulle speranze umane falliscono, quelle fondate sull'aiuto divino prosperano. Ecco il grande segreto del regno di Dio. E San Pietro, vedendo Gesù rattristato e amandolo di particolare amore, volle consolarlo dicendogli: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E voleva dirgli con un senso di soddisfazione: puoi essere contento di noi, poiché abbiamo fatto quello che tu desideri. Non ha riflettuto al poco che avevano lasciato, né pensò che essi non erano dei ricchi. Al suo amore sembrò sufficiente l'essersi staccato da tutto e l'averlo seguito. Fu questo il sentimento dominante nelle parole di Pietro. Ma la psicologia umana, e la sua in particolare, ha tante sfumature che non è facile approfondire. Nel fondo dell'espressione di dedizione c'era un senso di compiacimento ed una certa ostentazione di generosità, contrapposta all'atteggiamento del giovane che se n'era andato triste. C'era anche un pallido segreto di interessamento spirituale unito ad uno più marcato di vantaggio temporale. Gesù parlava di salvezza eterna e Pietro se ne preoccupava un poco in quel momento. Parlava del regno di Dio e l'apostolo non sapeva rinunziare alle proprie speranze temporali. E perciò San Matteo dice che egli soggiunse: che cosa sarà di noi? O anche: che cosa ne avremo noi? Non parlava solo per interesse, ma conoscendo il Maestro nella sua ineffabile bontà, pensava che non potevano rimanere senza una ricompensa. Questo sentimento era in lui quasi inconscio, ma era quello che più dominava la sua vita e quella degli apostoli. E perciò Gesù gli rispose, incoraggiandoli con una promessa che era apparentemente in prevalenza temporale e che in realtà era quasi come un esame pratico di coscienza per loro. Gesù, infatti, non parlò di loro, ma in generale di chi abbandona la casa, i fratelli, le sorelle, il padre, la madre, i figli e le possessioni per lui e per il Vangelo, cioè per amarlo sopra tutte le cose, per esercitare il sacro ministero. Parlò delle anime generose di tutti i tempi che si sarebbero consacrate a lui rinunziando a tutto, o che avrebbero tutto lasciato per l'apostolato. Vide negli apostoli la loro rappresentanza e parlò in un senso più ampio. Nel medesimo tempo enumerò delle rinunzie che essi non avevano fatto perché poveri e volle far loro considerare che dovevano avere un atteggiamento di umiltà. Egli promise a quelli che avrebbero rinunziato a tutto per suo amore il centuplo in questa vita, in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, in mezzo alle persecuzioni, cioè nelle stesse persecuzioni del mondo e nelle stesse angustie di una vita immolata. Promise che avrebbero avuto case da abitare, fratelli, sorelle, madri e figli spirituali che li avrebbero consolati nelle angustie, che avrebbero avuto campi, cioè il necessario alla vita, nonostante le ristrettezze della vita del mondo, e nel secolo futuro avrebbero avuto la vita eterna. Questo lo sperimentarono gli apostoli e lo sperimentano i religiosi. Gesù non promise, come è evidente, una vita comoda né scevra di pene, perché questo non sarebbe stato un vantaggio per lo spirito. Promise il centuplo in mezzo alle persecuzioni, cioè la sicurezza degli aiuti temporali fra le necessità della vita e le angustie dei tempi. Promise conforti spirituali ed aiuti temporali in tanta generosa abbondanza da essere come il centuplo di quello che si sarebbe ceduto per amore. Egli ha mantenuto e mantiene la sua promessa. Se ci sono gli scontenti della vita religiosa o sacerdotale che si credono delusi, vedano bene prima se veramente hanno lasciato tutto con il cuore e se l'hanno lasciato per Gesù Cristo e per il Vangelo. Lasciare il poco unicamente per avere il più non sarebbe fare un sacrificio vero, ma una speculazione. E dolorosamente molte anime speculano sui loro apparenti sacrifici. Per questo Gesù soggiunge misteriosamente che molti primi saranno gli ultimi e gli ultimi primi, per dire che nella vita eterna avremmo avuto la sorpresa di vedere tra gli ultimi molti di quelli che hanno creduto di avere dato tutto a Dio e di vedere tra i primi quelli che hanno rinunziato a poco apparentemente, ma l'hanno rinunziato con tutto il cuore. Egli voleva delicatamente elogiare gli apostoli che avevano lasciato ben poco, ma quel poco era tutto quello che avevano, e voleva così sostenere la loro speranza in un premio eterno. Ecco una scena piena di contrasti. Un ricco che rifiuta l'invito di Gesù e diventa estremamente povero di beni spirituali. Dei poveri che rinunziano al poco che hanno e diventano immensamente ricchi di beni spirituali e degli aiuti anche temporali della provvidenza. Ecco, da una parte il regno del mondo ricco di risorse, che non riesce ad eliminare la povertà, ed il regno di Dio votato alla povertà, ma ricco di grazie e di aiuti. Certo, non è di tutti lasciare ogni cosa per amore di Dio, ma quelli che lo fanno non hanno a pentirsene, qualora servano al Signore fedelmente. Niente manca a chi è fedele ai suoi impegni spirituali e la sua vita spoglia di ogni ingombro di lusso è illuminata sempre dalla grande speranza del paradiso. Amen.
Amen. E questa è parola di Dio che è verità, che serve proprio ad allontanare le nebbie, vero, il pulviscolo, diciamo che non permettono a noi di vedere chiaro e tondo ciò che il Signore vuole da noi. Cioè, non è regno delle tenebre, è regno della luce. E il Signore ci fa vedere questo regno della luce, che per conquistarlo bisogna seguirlo. E per seguirlo bisogna non poter seguire anche il nostro io, ma bisogna seguire il nostro Dio, perché se vuoi seguirmi, rinnega te stesso, vuol dire che non devi seguire il tuo io. Ma io, ma per me è più forte di me, ma io penso, ma no, tu devi dire, ma Dio cosa pensa riguardo a questo? Ecco, bisogna sempre consultare il Signore. Abbiamo un angelo custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, illumina la mia mente, che io non abbia a pensare secondo la carne, o angelo mio caro, fammi pensare secondo lo spirito, ecco, non permettere che io sia ingannato dalle cose di questo mondo, ecco. Ma Anna, sai, potremmo anche concludere, ma mi è venuto un'idea, sai qual è? Che siccome noi domani non ci sentono, dice, meno male che non vi sentiamo, meno male, e allora ho pensato, perché domani praticamente c'è, invece di leggere il Salmo di oggi, volevo preparare, fare una degustazione del Salmo di domani, no? Che è, qual è? Il Salmo 50. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Ma no, ma io non ho fatto niente di male, io non ho niente da rimproverarmi, io non ho ammazzato nessuno, però ho votato perché ammazzino i figli di chi li vuole, per esempio. Non ho ammazzato nessuno, ho votato per l'aborto, no? No, ma io non ho ammazzato nessuno, ma hai votato perché si ammazzino i matrimoni, no? Allora, pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa. È stato cambiato anche sto salmo, qui non era mica così una volta, Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Intanto cambiando le parole c'è la confusione, no? Perché perdonami, pietà di me, o Dio, nel tuo amore, però lavami da ogni colpa, purificami da ogni peccato, no? Da ogni mio peccato rendimi puro, il significato sarà lo stesso, ma insomma, perché bisogna cambiare, ma cosa vogliamo fare sempre? Vogliamo sempre contraddire quelli che hanno scritto prima di noi e ci hanno fatto, hanno creato i santi con quella parola, adesso cambiamo le parole. E va bene, allora praticamente domani, no, oggi è il sabato, cioè il martedì grasso, allora domani pietà di me, o Dio, nel tuo amore, cancella, ecco, purifichi mio Signore, sarò più bianco della neve. Sì, le mie iniquità, no, tu capisci, oggigiorno non si deve più nominare il peccato, ma il peccato è una parolaccia, non si deve dire quella parola, no? Allora noi diciamo, sì, le mie iniquità io le riconosco, no? Una volta era così, il mio peccato io lo riconosco, il peccato, no? L'iniquità, vabbè, l'iniquità uno non sa manco cosa vuol dire, per cui non deve neanche andare a confessarsi, no? Il mio peccato mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo, peccato, adesso sbuca fuori. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Però io non ho fatto niente di male. Vedi, sei cieco, di dentro e anche di fuori sei cieco, perché come fai a dire che non hai fatto niente di male, no? Che tu praticamente saresti la copia dell'Immacolata Concezione, perché sei concepito senza peccato, non puoi peccare perché sei come l'Immacolata Concezione. Ma come fai a dire queste cose? Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Questi sono i discorsi, vero, del profeta Davide. Cioè, lui ha scritto questo salmo perché aveva peccato, e allora dice, rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso, Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Però, vedete, ha peccato e si è pentito e diceva, castigami, oh Signore, ma salvami. Ecco, pertanto uno è pentito di quello che ha fatto, invece noi non ci pentiamo perché, secondo noi, non abbiamo fatto niente di cui dovremmo pentirci e continuiamo a fare il male pensando che tanto, forse una volta era male, ma adesso le cose sono cambiate. Allora, leggi pure il fioretto di oggi, così torniamo ad oggi.
Ecco, salvato dalla Mamma Celeste, San Giovanni Giuseppe della Croce, era davvero francescano molto devoto della Madonna, della quale sperimentò la presenza, la cura materna e la protezione per tutta la vita. Un suo biografo, anch'esso francescano, racconta questo episodio. Era un giorno tutto assorto nella lettura di un libro sulle glorie di Maria, seduto su di una pietra, di fianco alla erigenda cappellina della Madonna. Giovan Giuseppe, in quel beato silenzio, si estasiava nel meditare le superne bellezze della Mamma del Cielo. Fu distratto una prima volta come da un incubo. Sentiva una voce interna che gli diceva: «Fuggi di qui!» Pensò che fosse il nemico che volesse distrarlo e continuò nella lettura. Ma l'invito si faceva più pressante. «Levati, levati di qui!» L'anima sua era gelosa di perdere la dolcezza di quell'ora e resisteva a quella che sembrava una distrazione. Ma i santi sanno distinguere le voci del cielo da quelle dell'inferno. Per la terza volta la voce assunse nell'anima di Giovan Giuseppe quasi l'eco della voce materna. San Giovan Giuseppe comprese che doveva obbedire e subito si allontanò. Allontanarsi e sentirsi sulla testa un rovinio di pietre, uno schiantarsi di rami e un rombo fu tutt'uno. Dal ciglione soprastante un masso enorme era precipitato sul posto dove un istante prima si trovava il santo. L'avrebbe ridotto in poltiglia. La Madonna l'aveva salvato. Proponiamoci di affidarci ogni giorno alla Madonna, recitando il Santo Rosario.
Bene, allora non possiamo che augurare una santa Quaresima, tempo forte, che poi le letture saranno veramente una meraviglia. A me dispiace quasi che finisca la Quaresima, perché abbiamo bisogno di un periodo di riabilitazione. La Quaresima, per chi ha vissuto abbastanza bene durante tutta la vita, può durare il tempo che viene stabilito dalla Chiesa. Ma se grandi sono i peccati, se tanto è il materiale da spostare, perché quel masso che rovinò, cadde il masso, cade la casa, cade l'albero, e così dipende quante cose devi togliere di mezzo, no? Allora, non potevate nascere in un secolo peggiore. Qui praticamente servono ruspe, per spostare tutti i peccati, le eresie, tutte le falsificazioni, i peccati di ogni sorta, perché bastano 20 giorni per spostare o 40 giorni per spostare una quantità di macerie X, no? Ma se le macerie sono 4 volte tanto, servono 4 volte più tempo di quelle stabilite, e allora diremo che per arrivare al trionfo del cuore immacolato dovremmo vivere una Quaresima prolungata e dire: Signore, siccome noi non la vogliamo fare, è chiaro che ce la procurerai tu. Difatti i vivi rimpiangeranno i morti, vedrete che razza di Quaresima ci toccherà sopportare, perché abbiamo resistito alla grazia di Dio, abbiamo resistito alla volontà di Dio, abbiamo preferito seguire il mondo, la carne e il demonio, piuttosto che seguire il Signore, la sua Santissima Madre, e rifugiarci nel suo cuore immacolato. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.